Voglio metterti in guardia. Tuo marito si vede con un'altra. E poi ti scrivo per il tuo bene. So che si soffre. È capitato anche a me.
È arrivata col francobollo e una lettera. L'indirizzo è scritto in realtà a mano, indirizzata a me con l'indirizzo dell'azienda.
Storie di lettere anonime e di relazioni parallele in una puntata che si intitola Le vite segrete degli altri.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Allora, fughiamo qualsiasi dubbio. Nella storia di Claudia non c'è nessuna vita segreta di nessun altro se non del pazzo o della pazza che ha deciso di mandare la lettera che lei ha aperto, in cui diceva, come avete sentito, tuo marito si vede con un'altra. Lo scopriremo meglio tra poco nella storia che ci ha inviato lei. Semplicemente la cosa più, qualcuno direbbe, tricky, più strana, più bizzarra di questa storia è che poi in realtà lei adesso è in una condizione per cui fa fatica a capire perché suo marito pensa alcune cose di questa lettera. So che è difficile detta così, ascoltate la storia e poi sentiremo che cosa ci dirà meglio al telefono lei, direttamente Claudia. La sua storia ci dà la sponda però per raccontare una storia che è una storia straordinaria, perché non accade a tutti, anche se poi in realtà spesso là fuori nelle nostre vite succedono cose inaspettate anche a noi, soprattutto all'interno delle coppie, per cui il famoso motto "non conosci mai troppo la persona che hai accanto" probabilmente è vero, e io ogni tanto penso anche, e forse è anche una fortuna. Quindi vi raccontiamo storie che hanno a che fare con matrimoni, con lettere che arrivano e con vite nuove, misteriose, che appaiono dal nulla. La puntata si intitola Le vite segrete degli altri. Benvenuti. Un tranquillo lunedì di giugno. Solita routine mattutina, corsetta, caffè, macchina, ufficio. Uno di quei giorni in cui mi sento grata alla vita, nonostante non mi abbia risparmiato dolore e delusioni. Una volta alla mia scrivania ricevo una strana chiamata dal collega che si occupa del protocollo, cioè gestisce la corrispondenza cartacea della società. Mi chiede di andare da lui, non aggiungendo spiegazioni. Io non ho mai dato peso alla gerarchia aziendale dettata dall'organigramma, ma in tutta onestà mi sento toccata dal suo tono, troppo perentoria la richiesta di recarmi da lui. Tra la curiosità e lo stupore scendo le due rampe che dividono i nostri uffici e capisco subito. Una lettera indirizzata a me dal contenuto pesante. Lui è basito e imbarazzato. Le sue uniche parole nel porgermi la busta sono "scusa, avrei preferito non leggere". Nei secondi trascorsi tra queste parole e la lettura della lettera penso a qualche folle millantatore di maltrattamenti a livello professionale da parte mia. Lavoro in una società di recupero crediti. Leggo, lo guardo, realizzo. Da oggi in poi condivideremo uno scomodo segreto. Torno sui miei passi, raggiungo il mio ufficio leggendo di nuovo quella decina di righe che dicono così. Voglio metterti in guardia. Tuo marito si vede con un'altra. E poi, ti scrivo per il tuo bene, so che si soffre, è capitato anche a me. Questa stupefacente missiva si chiude così. Un giorno mi ringrazierai, spero diventeremo amiche.
Solitamente non capita che queste lettere vengano aperte. Io in realtà ho chiesto anche il perché e mi è stato detto che in realtà per disposizioni aziendali, essendoci stati dei problemi in una società di recupero crediti, quindi essendoci stati dei problemi con dei clienti, si era reso necessaria l'apertura. Però solitamente, ti dico, questa cosa ha stupito anche me.
L'incredulità iniziale lascia il posto ad una discreta razionalità che negli ultimi tempi mi contraddistingue e di cui vado fiera. Per dirla con le parole del mio psicologo, ritrovo il mio centro. Sorrido, faccio una foto e la invio al colpevole. La risposta laconica non si fa attendere. Emoticon che ride a crepapelle e testuali parole: "Poca voglia di lavorare oggi?" talmente assurda questa lettera che lui pensa che sia io l'autrice di questa lettera, inviata per gioco. Solo in seguito alla mia consueta telefonata in pausa pranzo gli sarà tutto chiaro.
Io ho chiamato in cerca di complicità da parte sua, di appoggio da parte sua, nel senso che l'appoggio perché ho avuto paura di essere al centro dell'attenzione di una persona folle, di una persona cattiva che sia arrivata a fare una cosa del genere. Quindi io da subito ho cercato fondamentalmente il suo appoggio e la sua complicità, che da prima ho avuto.
Non posso dargli torto, il contenuto non mi ha colpito eccessivamente, infatti non l'ho chiamato subito urlando o sbraitando. Non ho pensato di cacciarlo di casa, nessuna reazione eclatante. D'altronde non ho mai avuto sospetti sulla sua fedeltà. Viviamo una vita tranquilla, riusciamo a concederci i giusti margini di libertà, viviamo quella fase in cui con un figlio adolescente abbiamo ritrovato la nostra sana dimensione di coppia. Non sono rare le cene a due, i giri in moto. So di non poter avere certezze assolute, ma io continuo a non credere al contenuto di quella lettera. Nel corso delle ore successive però cresce in me una grande paura generata dall'avere avuto prova concreta dell'immensa cattiveria che c'è in giro e del fatto di essere attenzionati da una persona problematica. Come si può arrivare a compiere questi gesti? Tentare di mettere a repentaglio la serenità di una famiglia con un ragazzino di 13 anni. E poi questa persona, uomo o donna che sia, mi ritiene talmente fragile e labile da pensare di mandare a rotoli il mio matrimonio con delle illazioni buttate giù su un file di Word? Mi chiedo, era davvero questo il suo scopo? Chissà se lo scopriremo. Ho una tale curiosità.
Io gli ho spiegato che se avessi avuto dei dubbi lo avrei affrontato senza paura e senza timore. Non sarei... Cioè a me quello che mi ha offeso è che lui abbia potuto pensare che nella mia mente potesse balenare il fatto di scrivere una lettera anonima. Cioè davvero una cosa al di fuori di me, della mia realtà, della mia, non lo so, visione del mondo. Quindi fondamentalmente il problema, la problematica della storia è tutta qui, racchiusa tutta qui in questa cosa.
È trascorso un mese, non ho ricevuto più nulla, nessun segnale. Onestamente non so se rallegrarmene. In teoria siamo in tre a custodire il segreto, mio marito, il mio collega e io. Mio marito e io non ne abbiamo fatto parola con nessuno, più che per pudore, per scrutare chi frequentiamo. Quando siamo con amici o conoscenti a volte ci guardiamo attorno, è diventato quasi un gioco. Chi ha il più elevato grado di frustrazione per arrivare a tanto? Devo ammettere che riflettendo e osservando con più attenzione siamo circondati da tipi niente male, ma ad oggi nessun valido candidato. Sul silenzio del mio collega non posso garantire, mi sorprendo a pensare che qualcun altro possa sapere e sorridere maliziosamente al mio passaggio, ma che si divertano pure. Non è questo il lato negativo di questa vicenda. Facendo un bilancio, la paura dei primi giorni ha lasciato spazio ad una certa amarezza. Devo ammettere di sentirmi ferita. Non dal contenuto della lettera, ma dai dubbi di mio marito. Sono certa che lui non sia del tutto convinto che non l'abbia scritta io quella lettera. A volte addirittura mi dice che potrebbe trattarsi di qualcuno che mi è vicino e che vorrebbe allontanarmi da lui. Ergo, la responsabilità sarebbe mia. Dovrei addossarmi la parte attiva e passiva della vicenda. Spalle larghe, le mie. È paradossale tutto questo. Mi si è scritto che vengo tradita, sono stata esposta ad un potenziale pubblico ludibrio in azienda e la responsabilità sarebbe la mia. Qualunque fosse l'obiettivo di questa persona, fare del male gratuito, mandare a rotoli un matrimonio, screditare mio marito, devo ammettere che certamente è riuscita ad arrecarmi un bel disagio. Yeah.
I gotta have faith.
Lui è George Michael, che canta Faith in uno dei pezzi forse più pop, più ricchi della sua discografia, ma poco importa di George Michael perché abbiamo Claudia che è al telefono con noi e vogliamo sapere un po' di più di questa storia e un po' di più anche di cosa le gira in testa. Pronto? Ciao Claudia, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno, ben risentito.
Ben risentito. Tu ci avevi già mandato una storia un paio d'anni fa, vero? Che era la storia,
sì, esatto,
di tuo nonno che aveva avuto dei figli con una persona che non era tua nonna, no? Ricordo bene.
Esatto, okay. Esatto, proprio così.
Senti, invece veniamo a questa storia, perché è abbastanza intricata, cioè non è intricata, è chiarissima. Arriva una lettera di qualcuno che dice, proprio vecchia storia, vecchissima storia.
Esatto.
Però è intricata perché, da una parte tu lo dici chiaramente, non hai dubbi nei confronti di tuo marito, lui men che meno, però adesso questa cosa sembra ritorcersi contro di te. Nel senso che
sì.
A questo punto tu dici lui pensa che l'abbia scritta io, ma perché, scusami,
esatto,
questa è la domanda, perché
esatto,
tu avresti voluto scrivere questa lettera?
Ma è quello che mi chiedo anch'io, è quello e le spiegazioni che gli chiedo riguardano proprio questo, nel senso che se io avessi avuto dei dubbi non avrei certo fatto ricorso ad un espediente simile, ma più che altro non mi è mai balenato in mente di fare una cosa del genere, ma ne ho mai pensato che questa cosa potesse accadere a me. Se io avessi avuto un dubbio avrei fatto altre cose che non rivelo neanche, però avrei cercato di fare chiarezza in altro modo, ma prima di tutto avrei affrontato lui e dopodiché magari avrei trovato anche soluzioni alternative se lui non mi avesse dato delle risposte soddisfacenti, ma mai avrei pensato ad una cosa del genere, mai avrei pensato che questa cosa potesse accadere a me, a noi, assolutamente, una cosa lontana dal mio mondo, dal mio universo, grazie a Dio.
Claudia, questa è una cosa di cui continuate a parlare oppure semplicemente è rimasta un po' lì e adesso è un po' tutto congelato?
Da tratti, nel senso che mi è capitato di parlarne ancora, ma soprattutto proprio quando siamo magari in mezzo a delle persone, a dei conoscenti, ci sono delle situazioni di socialità, magari ci chiediamo se questa persona possa nascondersi tra queste persone,
perché tu a un certo punto
irradicare...
lo dici, no? Che cominciate a guardare le persone intorno, amici, conoscenti, con un occhio un po' indagatorio.
Esatto, in realtà adesso in questa fase abbiamo un po' smesso,
okay.
Questa cosa l'ho scritta a giugno proprio a ridosso, diciamo, dell'accaduto,
okay.
E diciamo in prossimità dell'avvenimento devo dire che l'abbiamo fatto spesso e ce lo siamo chiesti spesso. Adesso la cosa va effettivamente affievolendosi, però probabilmente sono più io che sono concentrata, io sono offesa proprio da questa accusa che mi è stata rivolta, ferita. Infatti penso che questa persona in realtà una piccola battaglia in questa che lei probabilmente considera una guerra l'abbia vinta, perché non mi ha offesa come moglie, ma in realtà io sono stata offesa poi come donna, come essere umano,
come persona,
perché io
certo.
Ritrovo assolutamente, esatto, offensivo che qualcuno, mio marito poi, possa pensare che io mi scriva una lettera anonima per accusare lui e per avere delle risposte da
guarda,
lui.
A noi è chiarissimo Claudia, a noi questo è chiaro, a noi direi che il messaggio è arrivato chiarissimo, lui sa che ci hai mandato questa storia e che la raccontiamo.
Sì, assolutamente.
E cosa dice?
Assolutamente, mi ha detto perché fai questa cosa, ma io gli ho detto perché in realtà
per convincerti
bisogna...
che non l'ho scritta io. Gliel'hai detto così?
No, io penso che da ogni cosa bisogna trarre del bello e voi
giusto.
In questo caso siete il bello.
Oh, grazie.
Questa torbida faccenda.
Questa mi sembra un ottimo orizzonte. Claudia, tu davvero non hai nessun sospetto su nessuno?
No,
non me lo devi dire adesso. No, davvero?
No,
ma neanche
guarda,
su.
Non ho
perché non hai pensato che potrebbe essere qualcuno che non vuole male a te, ma vuole male a lui?
Ah certo, anche se lui pensa che sia qualcuno che voglia allontanarmi da lui, ma sicuramente è qualcuno che vuole male a lui. Mio marito è un libero professionista, io gli ho anche detto non è che per lavoro hai dato fastidio a qualcuno e questo qualcuno adesso sta cercando di, non so, di vendicarsi per qualcosa, ma lui non sa darsi veramente, ma poi mio marito davvero è una persona buona, è una persona specchiata, è una persona trasparente sia all'interno della famiglia che con il prossimo, quindi quando lui mi dice ma no, assolutamente no, io gli credo, ma come io so che lui in realtà non farebbe questo, cioè Davvero, io sono veramente serena su questa vicenda. Se lui non mi avesse detto perché ti sei scritta quella lettera, la storia forse si sarebbe davvero chiusa e non staremmo qui a parlarne. Il punto davvero si è spostato sul rapporto tra noi due, ma non su un eventuale tradimento.
No, no, chiaro.
Su questa insinuazione
certo,
lui ha tirato fuori.
È molto chiaro. Mm. Dov'è questa lettera fisicamente? Esiste ancora?
Questa lettera è in un cassetto di casa mia. Sì, esiste. Io non la butterò assolutamente.
No, perché diciamo, probabilmente Jodorowsky ti direbbe di fare dei riti propiziatori, tipo di seppellirla, poi bruciarla, metterci su delle cacche di pecora, delle robe del genere, no? Sai?
Non
so se mi hai letto Jodorowsky,
no.
Però potrebbe essere utile semplicemente per liberarsi di una cosa, perché è un po' un peso questa cosa che è entrata nella tua vita, Claudia.
No, ma la lettera in sé non è...
non la lettera in sé, chiarissimo.
La vicenda poi con questo corollario che ti ho detto, sì, un po' è un peso, però io la lettera non la voglio buttare, perché fa parte comunque... Allora, un matrimonio, noi siamo sposati da 15 anni, più quasi 10 anni di fidanzamento, il percorso è lungo, possono esserci tante ferite, tante crepe, e questa magari è un avvenimento spiacevole, un qualcosa di spiacevole che è accaduto, però fa parte della nostra storia e tutto deve essere ricordato, tutto deve essere considerato, perché come dicevo, anche dal brutto poi viene fuori sempre qualcosa di positivo,
sembra,
di bello, e quindi
sembra,
fa parte di noi.
Mi sembra tutto molto molto sensato, Claudia, quindi ti ringrazio moltissimo, non solo per la storia ma anche per averci dato questa tua versione delle cose, che magari può aiutare qualcuno che ha dei dubbi a casa propria riguardo alla persona che gli sta accanto, cosa che noi non abbiamo. Grazie Claudia, in bocca al lupo. Ciao,
grazie,
a presto.
A voi, un saluto a tutti,
ciao.
Un abbraccio.
Ciao.
In my secret life. In my secret life. In my secret life.
This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. We're still making love in my secret life.
Lui è Leonard Cohen, che canta In My Secret Life, ma immagino l'aveste riconosciuta. E ora sentiamo Agnese Scappini, che ci racconta qualcosa della storia di Claudia.
La storia di Claudia ci lascia con qualche punto interrogativo, e forse sono proprio questi a renderla così interessante. A prescindere dal fatto che sia andata esattamente come raccontato, ovvio che il pensiero ci va subito al male, o a quanto a volte qualcosa che va così bene provochi o possa provocare una forma di invidia e quindi attirare in sé il male. Vero è che la sicurezza di quella coppia, forse, o questa sicurezza così raccontata, forse qualche incertezza ce l'ha, ed è per questo che può entrarvi qualche spazio di negatività. Perché se sappiamo qualcosa dalla storia della filosofia, e l'Hannah Arendt ce l'ha insegnato molto bene, il male non ha una sostanza, ma può solo agire nella sostanza del bene, cioè si può solo fare del male su ciò che è buono e su ciò che è bene. E quindi si può fare del male su ciò che ce lo permette, su ciò che crea degli spazi o ha o fornisce degli spazi di vulnerabilità. Allora forse quello che viene un po' da pensare è che la sicurezza di una coppia non è data dal non avere alcun problema o dal non avere alcuna incertezza, ma quanto da piuttosto come gestire le incertezze.
Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi, ogni tipo di prodotto ormai se non ha la sigla AI sembra che non riesca a vendere bene.
Se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook e questo messaggio contiene un documento illecito insieme a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata, avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua che è vietata. Quindi non solo rispondono ma se rilevano comunicano.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
La storia che vi stiamo per raccontare è la storia di Caitlin Palmieri, una donna che deve affrontare una serie di giravolte nella vita che sembrano quasi un accanimento del destino. Inizia da un grande amore, attraversa due perdite importanti e termina con un colpo di scena inaspettato che presto si rivela come una liberazione. L'abbiamo letta sul Guardian, si intitola «Il mio fidanzato è morto il giorno del nostro matrimonio e poi ho scoperto la sua vita segreta». State con noi. Ho conosciuto Eric su un'app di incontri all'inizio del 2018, quando vivevo a New York. Era bello, loquace e interessante. Mi stavo innamorando di lui, ma c'era qualcosa che lui doveva sapere. Così gli raccontai la mia storia. Nel 2015 mi ero innamorata di un ragazzo di nome Mike. Per il mio 30° compleanno i miei genitori mi avevano organizzato una festa a casa loro. Tutti si stavano divertendo molto finché non ho sentito mio fratello urlare il nome di Mike. Mentre correvo verso di loro, ho visto Mike a terra vicino alla piscina dei miei genitori. Era scivolato in acqua, non respirava. Ho provato freneticamente a praticargli le manovre di primo soccorso, ma è rimasto privo di sensi fino all'arrivo dell'ambulanza. In ospedale mi hanno detto che Mike non si sarebbe mai più svegliato. Nessuno sa come si sia fatto male. Si è rotto alcune ossa della schiena e ha riportato una lesione cerebrale, ma non sappiamo come sia successo. 6 giorni dopo il mio compleanno ho tenuto la mano di Mike mentre la macchina per il supporto vitale veniva spenta. Il mio shock e il mio dolore sono stati insopportabili. È stato orribile rivivere tutto questo quando l'ho raccontato a Eric, ma se dovevamo avere un futuro, doveva essere basato sulla totale onestà. Eric è stato meraviglioso, il modo in cui mi ha ascoltata mi ha fatta sentire al sicuro. 5 mesi dopo siamo andati a vivere insieme. Quando mi ha chiesto di sposarlo a Central Park nel dicembre 2019 mi è sembrata una favola. Avevo trovato di nuovo l'amore. Ero sicura che la nostra storia si sarebbe conclusa con l'accettazione della perdita di Mike e la celebrazione dell'uomo meraviglioso che era Eric, ma c'è stato un colpo di scena. Abbiamo deciso di sposarci nell'agosto 2020, preparando il nostro grande giorno nei minimi dettagli. A cena con amici e parenti, la sera prima del nostro matrimonio, Eric ha fatto un discorso su quanto mi amasse. Dopo gli ho dato il bacio della buonanotte e sono andata nella mia stanza d'albergo. Eric stava con suo fratello. La mattina dopo sono stata svegliata dal telefono e ho sentito la voce di mia madre.
I just remember her saying like you have to come down to the lobby.
Kathleen ha detto con tono strano, devi scendere nella hall. Il terrore mi ha travolta. Non finché non mi dici cosa sta succedendo, ho detto. Mi è sembrato un secolo prima che rispondesse.
Eric died in the middle of the night.
Eric è morto stamattina presto.
I was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field. I got a feeling I just can't shake. Got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on
Mia madre al telefono mi ha detto: Eric è morto stamattina presto. Quello che è successo dopo lo ricordo come se fossero delle istantanee. Sono crollata sul letto, facevo fatica a respirare. Mia mamma è venuta nella mia stanza e mi ha riportato a casa sua. Un'autopsia ha scoperto che Eric era morto di infarto a 33 anni a causa di una malattia di cui nessuno era a conoscenza. Il mio shock e il mio dolore erano devastanti. Perché mi trovavo al funerale di Eric quando avremmo dovuto essere in luna di miele? Con il passare degli anni ho imparato a gestire il mio dolore. Il mio abito da sposa, mai indossato, era ancora appeso nell'armadio, ma indossavo la fede nelle occasioni speciali. Mi sentivo come se stessi onorando Eric. Ero sicura a quel punto della mia vita che la nostra storia sarebbe finita lì, con l'accettazione di questa seconda perdita e la celebrazione dell'uomo meraviglioso che era. Ma c'è stato un colpo di scena.
November 2020 was his birthday. Oh my god, I want to go on Instagram. I want to post something about his birthday.
L'anno scorso, il 20 novembre, giorno del compleanno di Eric, ero su Instagram quando ho visto un post che commemorava una persona che era morta e che aveva lo stesso cognome e lo stesso compleanno di Eric. L'autrice del post diceva di essere stata con lui il giorno del suo ultimo compleanno. Spending his last birthday together. Che bizzarra coincidenza, ho pensato, soprattutto perché l'autrice del post era una donna con cui ero in contatto da anni sui social, che aveva sentito parlare della mia storia con Mike e che aveva commentato sporadicamente i miei post. Ho guardato il suo profilo di Instagram e ho scoperto che in realtà il suo post riguardava proprio Eric. Le ho scritto un messaggio per chiederle spiegazioni. Due ore dopo ho ricevuto la sua risposta, con tanto di screenshot. Aveva incontrato Eric su un'app di incontri a marzo del 2019. Avevano iniziato a vedersi ed erano ancora in contatto, fino a 15 giorni prima del nostro matrimonio. Nel vedere i messaggi che lui aveva mandato a lei mentre era a casa con me, mi sentii male. Era come se fossi intrappolata in un film, uno con un orribile colpo di scena. La relazione che pensavo di aver avuto, l'uomo per cui avevo sofferto, tutto era una bugia. Avevo un disperato bisogno di urlare al mondo la mia rabbia, ma molte persone non volevano sentire questa parte della storia. Quando qualcuno muore, le persone non vogliono sapere le cose brutte che ha fatto. Ti amava, sentivo ripetere più e più volte, ma quello non era amore. Sto cercando di accettare che non saprò mai cosa provava Eric per me. Non so quale fosse la sua versione dell'amore, ma sapeva che non l'avrei accettata. Ora è come uno sconosciuto per me. Mi rimane una specie di frustrazione perché non posso più dire a Eric come mi ha fatta sentire. È la furia di tanti anni sprecati. Nei mesi successivi ho lottato contro la depressione e l'ansia e sono in terapia, ma voglio parlarne e sono felice di aver saputo la verità. Ora posso uscire con qualcuno senza essere perseguitata dall'ombra del mio uomo perfetto. Ecco, in questo senso, ora sono libera. Sono Florence and the Machine che cantano Free per chiudere questa storia incredibile che abbiamo trovato sul Guardian e si intitolava Il mio fidanzato è morto il giorno del nostro matrimonio e poi ho scoperto la sua vita segreta. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi avremo ospiti qui in studio con noi gli autori del podcast Come una marea, Francesca Zanni ed Enrico Berdini.
Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
Manuel.
Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19:15 qui su Radio 24.
Mm.
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo questa settimana non solo da un punto di vista dei giorni, non solo perché è venerdì e quindi chiudiamo le nostre storie, ma chiudiamo, ahimè, anche la nostra storia seriale tratta dal podcast Come una marea, che vi ricordo è un podcast prodotto da Radio 24 di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Vi abbiamo raccontato in queste 3 settimane qual è stata la storia di Franco Mastrogiovanni e, come spesso succede, abbiamo ospiti qui in studio. Delle volte ce li abbiamo al telefono, ma a voi ragazzi preferiamo avervi qui in presenza. Ci sono Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Ciao Francesca, ciao Enrico.
Ciao Matteo.
Come state innanzitutto?
Bene, bene.
Partiamo dal... Enrico non risponde, no, perché si sente parte del gruppo.
Ho la mia portavoce, si è parlato lei per me.
Come avete trovata la storia di Franco Mastrogiovanni? Cioè, è una storia che si sa, certo, la si conosce, però soprattutto negli ambienti della salute mentale oppure negli ambienti, diciamo così, basagliani amichevolmente.
Sì, infatti l'ho trovata in un libro che ha scritto Valentina Calderone insieme a Luigi Manconi, che Valentina interviene anche nel podcast. Questo libro si chiama Quando hanno aperto la cella, e quando lo stavo studiando per il caso Aldrovandi questa storia mi era rimasta impressa, e quindi ho pensato che fosse il caso di raccontarla nell'anno del centenario della nascita di Basaglia e nell'anno in cui erano passati 15 anni dalla morte di Franco.
Com'è la situazione adesso? La famiglia come sta? Voi che ci siete stati a stretto contatto, a che punto sono della, diciamo, elaborazione di questo lutto?
Beh, insomma, è ancora una storia che sta andando avanti, è una ferita ancora aperta, anche perché appunto c'è stato uno strascico, ad esempio, nel civile, dopo che, insomma, nella giustizia civile, dopo che quella penale ha chiuso, diciamo, la sua storia, ed è proprio successa questa sentenza del civile mentre stavamo scrivendo le puntate e mentre stavamo registrando le ultime puntate, quindi si parla di maggio-giugno del 2024.
Sì, esatto, quindi la famiglia è ancora molto scossa per il fatto che effettivamente non c'è stato un riconoscimento civile di quello che è stato il processo, invece al penale c'era stata, e quindi insomma sono ancora molto scossi, e visto che la notizia è così fresca ancora molto turbati.
Perché a tutti gli effetti ad oggi ancora nessuno, diciamo, ha risposto di fronte alla legge di quello che è successo.
No, nel penale hanno risposto, nel senso che c'è stata una condanna penale dei medici e degli infermieri per falso ideologico per i medici e sequestro di persona per medici e infermieri, però non c'è stato un riconoscimento economico alla famiglia del danno e non c'è stato riconoscimento in sede civile.
Tra l'altro questa storia è una delle storie che si raccontano quando si parla di quello che è andato male rispetto alla rivoluzione basagliana. In realtà so che mi dicono che lui non avesse intenzione di chiamarla così, no? Franco Basaglia non era interessato a fare una rivoluzione, ma era semplicemente interessato a cambiare il modo in cui si pensava al malato e si pensava alla persona. Io insomma sono affascinato dall'argomento, e mi ricordo che tutti raccontano di questa frase che Basaglia dice quando arriva al manicomio di Gorizia e gli portano il registro con le contenzioni da firmare, no? E lui dice: mi non firmo, io questa cosa non la firmo. E da lì, insomma, non da lì parte, però inizia tutto questo modo di immaginare il malato. Che cosa non va nella legge 180? Se c'è qualcosa che non va o semplicemente non è applicata?
Ma secondo me, allora, in primis anche quello che dice Valentina Calderone nel podcast, cioè che mancano soldi, mancano fondi per renderla veramente una legge applicata come anche qui Basaglia avrebbe voluto. Noi gli stiamo attribuendo adesso, diciamo, dei pensieri, però certamente più vicina allo spirito, diciamo, che ha ispirato la legge 180, cioè il TSO per esempio come estrema ratio, la contenzione come veramente elemento anche forse assente, però mancano fondi, quindi questo è un problema. Da quello che ci hanno detto anche gli ospiti del nostro podcast, in particolare penso all'avvocato Michele Capano, forse anche quell'esperienza di psichiatria ispirata da Basaglia forse sta un po' venendo meno, quindi anche nel podcast interviene Giovanna Del Giudice, che è una psichiatra che ha lavorato con Franco Basaglia e che ha ben chiaro questo punto di vista della psichiatria che aveva Basaglia, ma chissà se le nuove generazioni di psichiatri hanno ancora quella visione lì.
Ragazzi, voi è il terzo podcast che fate insieme, o forse ce ne sono di più che non conosciamo, ok, è il terzo. Non sono tante le coppie professionali al netto del fatto che non lo voglio sapere, siete anche una coppia, diciamo, umana in privato. Non è questo che mi, non sono qua per indagare i fatti vostri, ma non sono tantissime, no? Le coppie professionali che rimangono insieme, lavorano insieme, producono insieme. Come lavorate? Cioè, chi è che sceglie la storia? Enrico indica inderogabilmente Francesca.
Sì, le storie sono più io che le trovo, che io che ho in contatto le famiglie, io che tengo un po' le fila, e però senza il suo aiuto nella scrittura e anche quando andiamo a fare le interviste sicuramente il lavoro sarebbe molto diverso. Quindi diciamo abbiamo due ruoli abbastanza definiti in cui ci aiutiamo in modo direi costruttivo, visto che è andata così.
E cosa cercate in una storia? Cioè c'è un elemento, semplicemente trovate una storia interessante e poi capite cosa c'è lì dentro, oppure ascoltate un racconto e dite questa cosa mi interessa perché? Non so se mi sono spiegato, è una domanda contorta? Okay.
No, è chiara, No, direi che sicuramente nelle tre che abbiamo fatto, insomma, di cui due con Radio 24.
Ricordiamo tutti quanti i podcast che avete fatto, Francesca.
Allora, Rumore, il caso di Federico Aldrovandi, poi 100 giorni dopo il caso Amedeo Damiano e Come una marea, il caso Franco Mastrogiovanni. Questi ultimi due sono originali Radio 24.
Tutti vincitori, stravincitori di premi, di podcast.
Sì, Rumore.
Vabbè, ok,
sì,
Rumore sì. È stato il primo e gli altri arriveranno. Scusate, ho interrotto,
no,
Enrico.
Dunque, queste storie hanno in comune l'ingiustizia e a volte anche l'insensatezza di quello che è successo, quindi credo che questo sia il filo rosso che le unisce e che ci ha interessati nella scelta di tutte e tre. Poi è chiaro che ogni storia deve avere poi degli elementi, anche cose che sono successe che la rendono declinabile su più puntate, quindi ogni puntata deve avere degli avvenimenti, devono succedere delle cose, quindi anche questo, cioè non basta che sia una storia che parla di ingiustizia, ma devono succedere delle cose che la rendano narrativamente potente.
Avete già in mente una prossima storia che vi interessa? Ovviamente sì, ovviamente sì. Non la dite.
Esatto.
Perfetto. Io vi ricordo quindi di ascoltare Come una marea, che è un podcast di Radio 24, di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. C'è qualcosa che non avete detto nel podcast o che è accaduto dopo che avete voglia di dire adesso?
Sì, in realtà sì, infatti per fortuna abbiamo avuto la possibilità di ampliare il podcast con un episodio speciale che è uscito ieri, quindi il 10 ottobre, e che invito tutti ad ascoltare, tutti e tutte.
Perfetto, quindi dice tutta la puntata, non serve che diciamo nulla anche perché non abbiamo più tempo.
Esatto.
Quindi lasciamo l'ascolto agli ascoltatori, grazie tantissime a Enrico Bergianti e Francesca Zanni.
Grazie a voi.
Complimenti ancora per il lavoro che fate e per come lo fate, grazie a Danita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Io vi ricordo che questo weekend è il weekend perfetto per mettersi lì e scrivere una storia della vostra vita. Voi direte perché è il weekend perfetto? Non lo so, però è ottobre, ancora il foliage non è arrivato, quindi niente passeggiati in montagna, non ho guardato le previsioni, potrebbe piovere, quindi vi mettete lì, scrivete una storia che in qualche modo racconta qualcosa di voi. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!